24 luglio 15:46, sempre sintonizzate e sintonizzate sui 105 di Radio Blackout, sempre in diretta dal Festival Alta Velocità 2026, decima edizione. Dopo un po' di musica e dopo una lunga serie di interviste che abbiamo cominciato questa mattina con Silvano Cacciari, con Yashin che ci ha raccontato un po' la storia della radio, con Julie JL che ci ha raccontato un po' le aggiornamenti e le mobilitazioni in Albania, continuiamo il nostro momento di approfondimento pomeridiano. Lo facciamo in quel quarto d'ora che ci rimane prima di lasciare i microfoni ad Aria da Via Cecchi 21/A, trasmissione che si occupa di far arrivare le parole di chi sta fuori a detenuti e detenute delle carceri di Torino. Abbiamo con noi in diretta qua dall'Alta Felicità Rita Rapisardi. Rita è giornalista per il Manifesto, l'abbiamo sentita abbastanza spesso all'interno dei nostri programmi informativi qua di Radio Blackout, in cui abbiamo fatto, diciamo, soprattutto il punto su alcuni episodi che avevano interessato la città di Torino, insomma in particolar modo alcuni episodi seguiti al corteo del 31 gennaio contro lo sgombero della Scattasuna e, se non ricordo male, l'episodio che aveva portato al ferimento di Marco Basocco, quindi la pratica della polizia di lanciare sistematicamente lacrimogeni ad altezza d'uomo per fare male ed impaurire. Con Rita, che oggi è stata ospite qui in valle per un dibattito intorno al tema dell'antifascismo, proviamo un po' a fare il punto su questo, in un quarto d'ora, su questo tema piuttosto largo, insomma, che è la repressione. Adesso, mentre ci scambiavamo qualche idea prima dell'intervista, effettivamente noi stamattina abbiamo aperto la rassegna stampa con la notizia dell'ulteriore inasprimento governativo di un decreto legge che prevede la punibilità dei minori di 18 anni, tra i 14 e i 18 anni, e quindi proviamo un po' a mettere in fila qualche ragionamento. Buongiorno Rita e benvenuta qui sui 105.250.
Ciao a tutte e tutti.
E partiamo, insomma, proprio da questo elemento qua che commentavamo prima. Stamattina abbiamo aperto la rassegna stampa con questa notizia qua, decreto anti Maranza, titolava La Repubblica. A che gioco sta giocando, diciamo, il governo con questa ultima mossa che ha fatto? Qual è un po' l'obiettivo di questo decreto e qual è un po' il clima che tu, da giornalista che ti interessi di queste cose, stai notando negli ultimi due anni all'interno delle politiche governative?
A me pare che, insomma, il governo di Giorgia Meloni abbia più o meno uno schema sempre predefinito, cioè quello di individuare qualcuno, il nemico del momento, che poi, appunto, anche come ricordavo poco fa in questo incontro, rientra sotto il grande cappello dell'antifascismo, no? Perché è molto eterogeneo come movimento. Individua il nemico e poi ci costruisce sopra un reato, no? Quindi, sostanzialmente, andando a ribaltare quello che dovrebbe essere anche l'esercizio penale, no? E giuridico, quindi non mi pare neanche che anche in questo caso abbia fatto niente di più, niente di meno di quello che ha fatto da quando si è insediata, con il suo primo, insomma, con la prima battaglia che ha portato a casa, che è stata quella contro i free party e contro i raver. In questo caso, appunto, qualsiasi norma che poi in realtà va a colpire, ovviamente non si possono scrivere decreti e leggi con categorie che non esistono, tipo quella dei Maranza, quindi riguardano le persone al di sotto dei 18 anni, i minori, diciamo, loro pensano a una categoria specifica, poi in realtà colpiscono trasversalmente chiunque. quella, diciamo, questa categoria dei Maranza non è, non è la prima volta che viene attaccata. Io ci tengo a specificare, come sempre, tocca farlo, come vedo purtroppo che alcuni colleghi non lo fanno, che l'utilizzo del termine Maranza significa prendere una posizione xenofoba rispetto ad una categoria della società che appunto questa destra vuole individuare come nemica, che sono appunto tendenzialmente i giovani di seconda generazione o i giovani comunque con un background migratorio o che arrivano da famiglie che appunto a loro volta sono immigrati in Italia. Basti pensare appunto a Idri Kretika Ivano, che andavano a parlare dei cosiddetti Maranza, a tutte quelle appunto modo di istituire reati che nulla hanno a che vedere con una reale esigenza di sicurezza, termine appunto anche lì stra-abusato e che ha cambiato completamente di significato rispetto a quello che era qualche decennio fa. Quindi questo mi sembra un tassello in più a quello che insomma questo governo ha fatto sin dall'inizio.
Sicuramente abbiamo assistito anche negli ultimi due anni ad una serie di misure, diciamo, volte anche e soprattutto a cercare di tagliare le gambe al dissenso sociale e anche a movimenti, diciamo, storici di contestazione e di lotta, insomma, come direi il caso più lampante degli ultimi mesi è sicuramente quello del movimento in solidarietà con la Palestina, con la resistenza del popolo palestinese, che ha aggiornato un po' degli strumenti di lotta che non si vedevano da diversi anni, tra cui il blocco, e che sulla scorta poi, diciamo, degli episodi mediatici costruiti in seguito allo sgombero della Scatasuna ha anch'esso, diciamo, un elemento punitivo del governo nei confronti di quel movimento lì, è stato, diciamo, un po' nel mirino di Giorgia Meloni, con tutta una serie di il nuovo pacchetto sicurezza, il fermo preventivo, eccetera eccetera. C'è secondo me un dato che è interessante quando pensiamo a questa strategia, diciamo, di tentativo di repressione del governo Meloni, e che forse dovrebbe anche farci osservare tutta questa serie di decreti con occhio, diciamo, un po' meno in qualche modo sicuramente preoccupato, ma un po' meno ansiogeno del normale, cioè per cercare, per esempio, parlando del Movimento per la Palestina, per cercare di punire quel pezzo di movimento, per esempio, quel movimento lì non è stato potuto essere attaccato frontalmente dal governo Meloni, no? Cioè si è sempre cercato di costruire in qualche modo l'episodio, la categorizzazione, no? Come tu dicevi prima, di pezzi, di settori più avanzati di quel movimento lì, per poi arrivare a colpirlo tutto. Ma quel movimento non ha potuto essere attaccato perché è stato un movimento di massa. E quindi, insomma, forse proprio in questo dibattito tra movimento di massa e invece piccoli settori che il governo sta cercando di categorizzare e di colpire, bisognerebbe provare a portare un pochino di più l'attenzione, no? Su questo, insomma, tu ti eri occupata in particolar modo di quello che era successo a Torino dopo il corteo per lo sgombero dell'Asca. Non so se ci vuoi un po' raccontare un pochino di quel dibattito abbastanza assurdo e falsato a cui avevamo assistito, insomma, dopo il 31 gennaio.
Diciamo che appunto quello che facevi notare tu è un meccanismo preciso che non arriva sicuramente con questo governo, ma quello appunto di dividere grandi movimenti e creare piccoli nemici per poi colpirli, è qualcosa che arriva da ben lontano, no? Addirittura, cioè, si cita spesso il latino, il dividet impera, no? Che funziona esattamente così e che appunto di cui questo governo si è servito non solo per attaccare il movimento per la Palestina, quando ad esempio magari rendi la distruzione di una vetrina un simbolo e ti porta a rievocare il terrorismo, quindi appunto, come ricordavi bene, prendere degli episodi particolari, cancellare tutto il resto e fare in modo di dare all'opinione pubblica un senso di sbandamento, di totale, no, di paese che va allo sfascio, e quindi tu arrivi quasi come salvatore a dire: guarda, io ti faccio queste cose qua perché effettivamente esiste questo pericolo, quindi ringraziami perché ti faccio passare questa legge contro quello, questa legge contro quell'altro. Appunto, come ricordavo prima, banalmente è stato contro i raver, ma poi appunto ci sono stati i cosiddetti ecovandali, e poi ci sono gli emarginati negli CPR e poi via dicendo. Insomma, quando insomma c'è stato lo sgombero di Askatasuna, si è provato a fare più o meno lo stesso, e io da giornalista ovviamente non posso che parlare anche rispetto a quella che è la mia categoria, no? Che è il racconto, che a volte la narrazione che viene sposata, che è quella del potere del momento, che è quella calata dall'alto, senza che poi si cerchi di fare quello che è proprio del nostro lavoro, cioè raccontare i fatti anche laddove indagare, dove questi fatti magari non sono visibili immediatamente, ecco, in riferimento a quello di cui parlavi tu, cioè alla grande manifestazione che c'è stata per lo sgombero di Askatasuna. In quella giornata, in quella lunghissima giornata, ci sono stati diversi abusi da parte delle forze di polizia, di cui mi sono occupata nei giorni successivi di raccontare, e insomma già la sera stessa, per quanto ci fosse possibile chiudere il giornale perché era veramente tardi, e poi diciamo, da un certo punto di vista sono poi state confermati i racconti nei mesi successivi, nelle settimane successive, di cui avevo parlato, però ecco, il rischio poi di cadere tra virgolette nella trappola della narrazione di un unico episodio non permette sicuramente uno sguardo completo, no? E io penso che il giornalismo debba assolutamente cercare di dileguarsi, no, da quello che possono essere, non voglio dire per forza episodi di propaganda in questo caso, perché effettivamente lì si parlava di un pestaggio di un poliziotto, che effettivamente è un fatto avvenuto, documentato, di cui insomma penso che tutti abbiano visto, ma dell'allargare uno sguardo, no? Di vedere che cosa è successo nel corso di quella giornata, e di andare a raccontare cose che in quel video non era possibile vedere.
Anche perché questa strategia qua è sempre stata, diciamo, il cavallo di battaglia retorico della destra, no? Ah, ma che cosa è successo prima, ma non si riesce mai a vedere il video completo. Insomma, una strategia alquanto spregevole, utilizzata in questi giorni, insomma, in cui gli abusi delle forze di polizia sono di nuovo, sfortunatamente, agli onori della cronaca per l'omicidio poliziesco a Bologna di Abderrahim Fakir. Già subito, da Piantedosi a tutta la compagine governativa, si è utilizzata proprio questa strategia qui: ah, ma non sappiamo che cosa sia successo prima, ma non, quando avremo le bodycam dei poliziotti riusciremo a capire questa cosa. Quindi sicuramente una strategia a doppio taglio. Su questo mi veniva in mente, proprio sul discorso che tu facevi rispetto ai, diciamo, ai giornalisti, agli organi di informazione, un grande punto di forza del movimento Notav. A partire dal 2011, dal 2005, ma soprattutto dal 2011, sono state le conferenze stampa pubbliche in cui compagni e compagne della Valle assumevano pubblicamente che le manifestazioni conflittuali facevano parte, diciamo, delle modalità di espressione del movimento Notav, e che creare una distinzione artificiale tra buoni e cattivi non riscontrava sicuramente né il favore né l'interesse del movimento Notav, che anzi respingeva questa ipotesi. Insomma, è diventato famoso lo slogan "siamo tutti Black Bloc" dopo gli scontri alla Maddalena del 2011. Io ti chiederei, insomma, da giornalista, a parte il lavoro che un po' sta facendo il manifesto, che spazi ci sono per provare ad invertire un po' questa narrazione, su che cosa ci si può concentrare e come anche, diciamo, a livello dei movimenti popolari, eccetera, si possono avere, se possibile, delle interlocuzioni, no, con il mondo dell'informazione e con anche con il mondo dei social media, per cercare, diciamo, di sgonfiare un po' questo genere di strategia.
io penso che lo spazio per il racconto da parte di colleghi sia potenzialmente infinito, perché è ovvio, se ci concentriamo soltanto sugli organi generalisti, sulla televisione, è ovvio che ci sembra piccolo, ma potenzialmente i mezzi di oggi ci forniscono tantissimi modi per andare virali, come si suol dire, no? E quindi basta anche, e tra l'altro modo per cui poi i stessi colleghi vanno a pescare le notizie, cioè proprio perché magari ho dei colleghi più piccoli e magari dei testimoni di qualcosa sono riusciti a tirarle fuori. È ovvio che, ripeto, io da giornalista consiglio sempre di allargare lo sguardo, no? Ad esempio su quello che dicevi poco fa, anche del raccontare, no? Che perché chi non sta nelle piazze non le capisce bene le piazze, perché ha un rimando unico di quello che sono, cioè dei blocchi uniformi in cui le persone più o meno agiscono spinte non si sa bene da quale forza, e quindi se in quella piazza lì c'è un confronto con la polizia, quella diventa una piazza di scontro, punto. In quella piazza però ci sono migliaia di persone che decidono di stare in quella piazza in modi totalmente diversi. Appunto, tu citavi il fatto che il movimento NoTav avesse rivendicato anche quella modalità di lotta, e lo stesso ad esempio è avvenuto comunque il 31, in cui il 31 gennaio, la manifestazione per Asca, in cui una piazza comunque quasi di 50.000 persone era occupata in modi diversi. Non ci sono stati solo gli scontri con la polizia, perché mentre gli scontri avvenivano c'era tutto un altro pezzo di piazza che è rimasto comunque lì presente in quelle ore, che non ha preso parte a quel tipo di azione, ma che era consapevole di essere lì per sostenere appunto la casa più grande, che era appunto il sostegno ad Asca. Quindi sì, è sempre il racconto, no, di quello che uno vuole far vedere e che rimane. Poi, chiaro, diciamo, qua si potrebbero aprire temi amplissimi su quello che è anche l'indirizzare l'opinione pubblica, sul fatto che ragioniamo su bias precostituiti, e quindi è anche difficile a volte di fronte a quella che è la realtà, ad esempio la realtà di un video, no? Appunto quello che citavi tu dell'uccisione di Fakir a Bologna, quello che è un video che a volte ci sembra, dici, beh, è un video, più di così, di cosa hai bisogno, di un racconto? Eppure abbiamo chi a capo del governo ci viene a dire che insomma bisogna appunto vedere cosa c'era prima, ma il video parla chiaro, nessuna persona tra l'altro in stato di fermo per qualsiasi motivo, in questo caso addirittura poteva essere, da quello che pare insomma dalle prime ricostruzioni, un problema psichiatrico, deve finire ucciso nelle mani della polizia durante appunto quello che è un fermo o un controllo o qualsiasi cosa. Ecco, si partisse da questo punto, penso che poi tutte le altre domande, insomma, chi di dovere, appunto la magistratura, si assicurerà insomma di portarci delle risposte.
Grazie mille Rita, sicuramente degli spunti utili da tenere a mente anche in relazione alla marcia di domani che partirà qui dal Festival dell'Alta Felicità. E insomma, sempre negli ultimi anni abbiamo assistito ancora una volta a questo tentativo di spaccare il movimento, insomma il festival è il luogo dei buoni e della musica, invece la marcia è il luogo dei cattivi, di chi viene.
E poi non mi pare neanche stia andando così quest'anno con i controlli che ci sono, anzi salire in valle, insomma, per chi sta venendo al festival è veramente un checkpoint continuo, dove appunto persone armate di tende e viveri vengono fermate, gli vengono fatte svuotare le borse che portano, vengono fotografati gli zaini, vengono fotografati loro, e insomma, ecco, questa è la situazione oggi. Quindi quest'anno non c'è neanche più questa divisione rispetto alla marcia e chi insomma fa campeggio qui.
No, si sta anzi cercando di costruire proprio un'immagine demonizzante intorno al festival. Vabbè, qui così una chiosa, allora dal punto di vista professionale, da giornalista, che cosa ne pensi di questo festival? Come ti sei trovata? Insomma, ti sembra veramente che tutto quello che viene scritto e viene descritto, e anche quello che stavi insomma descrivendo poco fa dei tentativi di mettere pressione da parte della questura di Torino. Insomma, come ti sta sembrando questo festival ad alta felicità fino ad adesso?
Ma è appunto sempre quello di costruire il nemico, no? Perché poi chi ci viene qua, se non chi è interessato, chissà già che cosa sta trovando. Ovviamente non è il primo anno che vengo qui, anche appunto da cittadina, da compagna. Io consiglierei a tutti di venire qua, perché è un ritrovo incredibile, fatto di, insomma, un sacco di persone che credono in qualcosa, e penso che sia proprio la parte che mi piace di più di questo paese. Mi sento molto a mio agio essere qui, ecco.
Grazie mille Rita Rapisardi di essere stata con noi qui sulle libere frequenze di Radio Blackout, qui al Festival Alta Felicità del Movimento Notav. Noi lasciamo un pochino di musica in sottofondo e ci mettiamo poi in collegamento con Aria, che sta trasmettendo, dovrebbe aver iniziato a trasmettere pochi secondi fa da Via Cecchi 21/A. Dediche e trasmissioni musicali per i detenuti e le detenute di Torino. Ne approfittiamo ancora una volta, a maggior ragione, per mandare un caldo saluto ad Ermelinda,
che manca
e che vogliamo libera con noi come tutti gli anni. Ciao Erme, e a coloro che quest'anno non potessero venire in valle perché ingiustamente ristretti, vi vogliamo qui con noi l'anno prossimo. Grazie mille Rita e buon
festival. Grazie a voi.